le voci.
Questo è un convertitore che trasforma l'energia della linfa di una pianta in segnale digitale e di conseguenza può venire trasformato in suono. Raccoglie il movimento della linfa e ogni pianta ha un suo suono. E non solo, le piante, come si sa, sentono l'influenza delle persone, per cui a seconda anche di chi si avvicina, come con l'intenzione che si avvicina, la pianta cambia. E addirittura gli alberi secolari più sono vecchi e più hanno delle cose da dire.
Prova a carezzarlo, a vedere se cambia.
Senti come sale.
Cosa vuol dire se sale?
Ah, niente, che sente, che la sente.
E questa era la voce di Tiziano ed era il suono del basilico. Sembra magico, ma è vero. La musica delle piante, oltre ad una visione poetica, è una pratica che ha origini, pare, negli esperimenti fatti già a partire dai primi anni 70 negli Stati Uniti, esperimenti volti a verificare per l'appunto l'esistenza di una sensibilità di riflessione del mondo vegetale a stimoli esterni come la luce, il calore, colori, suoni. Da noi arriverà negli anni 80. Attraverso anche musicisti, musicologi come Laura che avete sentito e Tiziano che anche avete sentito, consulente informatico ed organizzativo. Tutto questo è avvenuto, almeno i suoni che avete sentito poc'anzi, nel 2000. E avreste mai pensato quindi che le piante sono esseri intelligenti e sensibili, in grado di comunicare anche tra loro e addirittura di risolvere problemi? Ed è proprio muovendo da questi interrogativi che il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, ricercatore e docente in diverse università tra Giappone, Svezia e Francia, indicato peraltro anche come uno dei 20 italiani destinati a cambiarci la vita, inventore del jellyfish, poi ne parleremo magari in conclusione, la serra galleggiante sul mare, ha elaborato la tesi per cui intelligenza, apprendimento, memoria e comunicazione non sono prerogative esclusive dell'uomo e del mondo animale in genere. E partendo da questa affascinantissima prospettiva, che attribuisce quindi anche ai vegetali facoltà intellettive e sensibilità, che l'idea stessa di natura chiede all'essere umano, per sua tendenza antropocentrico, di cambiare paradigma e quindi anche modo di leggere e rapportarsi con il resto del mondo naturale. Non solo il mondo vegetale e animale ha molto da insegnare all'uomo, ma sarà sempre più importante per lo sviluppo scientifico e tecnologico e anche per garantire la biodiversità e quindi anche il futuro dell'umanità. Quindi ospiti questa mattina con noi Stefano Mancuso, che raggiungiamo telefonicamente a Firenze. Buongiorno, la ringrazio tantissimo.
Buongiorno, buongiorno.
Ben arrivato ai nostri microfoni. E Manuela Avarini, presidente della Società Ticinese di Scienze Naturale e Biologa, che altrettanto ringrazio. Buongiorno,
buongiorno, ben buongiorno.
Al microfono con voi Rossana Maspero, in regia ci assiste Sara Tognola, mentre ci assiste invece in regia tecnica Mauro Benzoni, ai telefoni Tania Ciriaco. E a voi vorrei proprio porre una domanda: che rapporto avete voi con le piante? Ci parlate? Le distinguete l'una dall'altra o sono una massa verde uniforme e tutto sommato uguale? Secondo voi le piante sono sensibili? Insomma, conoscete o pensate di conoscere la natura che ci circonda?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder,
the sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Questa mattina a Mille Voci ci siamo chiesti e ci chiediamo se la sensibilità e l'intelligenza del mondo vegetale, ma non solo vorrei dire, salveranno l'uomo dal futuro. E lo facciamo in compagnia di Stefano Mancuso, grandissimo divulgatore scienziato, e anche con Manuela Varini, che è presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali e biologa. Stefano Mancuso, non ce ne rendiamo conto, lei ci insegna, ma le piante costituiscono il 99% della biomassa della Terra. In verità noi umani non conosciamo però i vegetali, eppure sono sulla Terra da molto prima di noi. Ecco, lei in Verde Brillante, che è forse uno dei suoi libri più diffusi, uno dei suoi libri che più successo hanno avuto assieme agli altri, scrive che il mondo vegetale è tenuto da sempre in secondo ordine, persino dall'Accademia. Secondo lei perché?
Beh, dunque, c'è un motivo che è stato proprio che è studiato e che è legato al funzionamento del nostro cervello. Nei paesi anglosassoni ha un nome, si chiama plant blindness, potremmo tradurlo come cecità alle piante, e è legato proprio a una completa, come dire, trasparenza del mondo vegetale per i nostri sensi. Cioè noi diciamo sempre, appunto, che sono le piante a non essere sensibili, a non sentire l'ambiente, ma in verità molto spesso lo siamo noi. Per esempio non ci accorgiamo, ed è una specie di non chiamerei patologia, ma comunque comportamento particolare del nostro cervello che è stato studiato. Tutto questo verde che ci circonda noi non lo percepiamo perché lo filtriamo via. Il nostro cervello non ha una grande capacità di calcolo, cioè riesce ad elaborare 300 bit al secondo quando soltanto attraverso i nostri occhi ne entrano più di 1,5 miliardi. Allora come fa a regolare tutte queste informazioni? Scarta tutto quello che pensa sia inutile. Allora, agli inizi della nostra evoluzione era ovviamente molto più utile per gli uomini accorgersi di altri uomini o di altri animali, perché potevano immediatamente costituire un pericolo piuttosto che delle piante. Questo fatto che all'inizio della nostra evoluzione ci ha probabilmente aiutato, oggi è un problema, perché il fatto che noi non ci accorgiamo delle piante non ci permette prima di tutto di comprendere in maniera efficace il fatto che noi dipendiamo direttamente dalle piante, per cui non è possibile pensare a una vita animale senza questi esseri verdi, e secondo appunto non ci permette neanche lontanamente di accorgerci delle caratteristiche straordinarie di questi esseri che noi normalmente valutiamo come inanimati, prossimi più all'inorganico che all'organico, e che invece hanno semplicemente preso una linea evolutiva diversa rispetto a quella degli animali, ma che sono in grado, nonostante non abbiano, diciamo, non siano costruiti come gli animali, di svolgere più o meno tutte le funzioni degli animali.
Di questo vorrei parlare fra poco, perché mi sembra centrale, no? Che ci aiuta quindi a cambiare prospettiva. Manuela Varini, sì. È difficile per l'uomo cambiare prospettiva, rendersi conto di essere l'ultimo arrivato sulla Terra dopo vegetali e animali, premesso che l'uomo è anch'esso un animale?
Sì, ecco, grazie. Allora, prima di tutto concordo, saluto il professor Mancuso e concordo con quanto ha appena detto. Effettivamente abbiamo tendenza ad avere una visione antropocentrica, ma proprio perché siamo degli uomini ed è anche normale che ci sia questo tipo di visione, però è anche importante rendersene conto proprio per cercare di cambiare il punto di vista ed avere un'apertura mentale maggiore, come diceva prima Mancuso. Infatti tendiamo ad avere una visione piuttosto superficiale, sì dei vegetali ma della natura in generale. Per esempio, io insegno biologia e i miei allievi di prima liceo, quando glielo chiedo all'inizio dell'anno, spesso non sanno distinguere un faggio da un tiglio, da un ciliegio, o addirittura facevano fatica a riconoscere un merlo. Quindi questo ci fa capire che effettivamente manca questo tipo di contatto e conoscenza e scoperta con la natura, su cui bisognerebbe lavorare ulteriormente. E poi diamo spesso per scontato quello che è la natura e quello che ha da offrirci. Infatti appunto è la base della nostra nutrizione, ma di tantissime altre risorse, ed è un po' come se la natura fosse al nostro servizio e noi potessimo prendere tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza necessariamente dare qualcosa in cambio. Questo è importante cambiarlo, quindi è importante lavorare su questo e cambiare questo punto di vista. E su questo mi riallaccio a un racconto che avevo letto da ragazza, non mi ricordo più in che libro si trovasse, però era un libro fantasy. Mi aveva molto colpito perché a un certo punto uno dei personaggi, per non so più quale ragione, veniva trasformato in un albero, in una pianta. Però quello che mi ricordo molto bene era proprio l'espressione, la descrizione della felicità e della pace che questo essere, che ormai era diventato una pianta, esprimeva, e diceva come da essere umano non aveva mai neanche potuto immaginarsi questo tipo di pace e felicità. Chiaramente è un racconto fantasioso, però ci fa vedere come effettivamente, magari cambiando prospettiva, si potrebbero scoprire delle cose, delle sensibilità e delle emozioni e delle scoperte anche scientifiche che vanno al di là di quello che è la nostra normale percezione appunto antropocentrica.
Professor Stefano Mancuso, io credo che lei stia dando una bellissima mano a creare curiosità ed aiutarci anche a capire che soltanto cambiando prospettiva riusciamo a vedere ciò che abbiamo attorno, ciò che siamo anche di conseguenza, e che forse, come lei diceva, nei secoli abbiamo reputato inessenziale vedere, ma che invece oggi torna fondamentale imparare a vedere. Quindi il gusto della scoperta che passa attraverso la divulgazione, anche che è un lavoro che lei, mi sembra di sapere, fa quotidianamente, è giusto? Certo. Quindi ecco, il gusto della scoperta, la fascinazione di ciò che noi non riusciamo a vedere con i nostri, viene da dire, poveri occhi a questo punto di esseri umani, è fondamentale?
Beh sì, è fondamentale, cioè la mia attività è quasi esclusivamente un'attività di ricerca in laboratorio. Poi diciamo la parte di divulgazione a me interessa molto, perché trovo fondamentale che ciò che si scopre poi debba essere conosciuto, altrimenti non ha alcun effetto, non esatto. Serve a nulla. Le piante sono una miniera di scoperte. Non sappiamo praticamente quasi nulla di come funzionano le piante. Ciò che è più affascinante per quanto mi riguarda è che noi non sappiamo nulla delle piante, perché le abbiamo sempre viste in un certo senso da un punto di vista sbagliato. Le faccio un esempio per capire questo, per cercare di spiegare questo problema. Noi guardiamo alle piante e non vediamo nessuno degli organi singoli o doppi che sono tipici degli animali, cioè non vediamo due polmoni, due occhi, un cervello, dei reni, eccetera, un fegato, uno stomaco, eccetera. Non vedendo questi organi, riteniamo che la pianta non abbia queste funzioni. Questa è proprio una cosa classica. Noi guardiamo all'organo e capiamo, per esempio, anche un verme, che lo riusciamo a capire, ha una testa, ha degli occhi, ha degli strumenti, degli organi di senso, ma quando cerchiamo la stessa cosa nelle piante non le troviamo. E quindi ne costruiamo la falsa idea che la pianta non abbia neanche le funzioni che quegli organi svolgono negli animali. Questa è una cosa sbagliatissima. Le piante non hanno organi singoli o doppi semplicemente perché gli organi singoli o doppi sono dei punti deboli. Se una pianta avesse due polmoni, un fegato, un cervello, eccetera, il primo bruco, che non c'è neanche bisogno di pensare a una pecora o a una mucca, ma il primo bruco che facesse un buchino all'interno del cervello, dei polmoni, sarebbe sufficiente a uccidere la pianta. La pianta quindi si è evoluta per ormai mezzo miliardo di anni in maniera autonoma rispetto agli animali, seguendo una sua linea diversa di organizzazione. Le funzioni che negli animali sono concentrate negli organi, nelle piante sono diffuse sull'intero corpo.
E queste le rende più forti?
Beh, queste le rende incredibilmente più forti, tanto che uno si può pensare di rimuovere anche il 90% del corpo di una pianta e senza che la pianta ne risenta in maniera importante, cioè senza che ne muoia. E non soltanto, ma questo modello di organizzazione distribuita è paradossalmente un modello molto più moderno, è più resistente ed è più moderno, faccio un esempio banalissimo, è costruito come internet.
Esatto.
Tutto quello che noi oggi riteniamo moderno, internet, che ne so, o Wikipedia, le criptomonete, tutto quello, diciamo, ma la stessa industria musicale ha un'organizzazione di tipo distribuita, così come le piante, e come le piante è inarrestabile. Cioè il grande vantaggio di internet, il fatto, cos'è che rende internet davvero la più grande probabilmente innovazione dell'umanità, almeno dai tempi della stampa, è il fatto che è inarrestabile, cioè non si può fermare internet. Perché il motivo è proprio nella decentralizzazione,
esatto,
nella distribuzione come una pianta.
E hanno quindi messo in atto i vegetali nei secoli strategie,
sì,
di sopravvivenza molto più raffinate di noi umani.
Ah beh, incredibili strategie di sopravvivenza. E partiamo da un punto fondamentale che ho molto a cuore, cioè secondo me le piante sono più in grado rispetto agli animali di risolvere problemi. Sembra paradossale come affermazione, però se ci pensiamo un attimo, noi animali abbiamo nel nome stesso, cioè nel fatto che siamo animali, la nostra principale caratteristica, cioè noi animali vuol dire siamo animati, quindi ci muoviamo.
Esatto.
Muoverci è il modo in cui noi esprimiamo e rispondiamo a qualunque problema della nostra vita. In verità noi quando abbiamo un problema non lo risolviamo, noi lo evitiamo. Ci facciamo più in là, ci spostiamo lì dove il problema non esiste più. E questo lo facciamo sia direttamente sia anche, diciamo, da un punto di vista, se vorressimo essere pignoli, psicologico spesso. Cioè,
certo, noi, sia metaforico che fisico, no?
Sia metaforico che fisico, noi noi uomini animali, diciamo di aver risolto un problema quando in verità lo abbiamo evitato. Non è la stessa cosa. Le piante non hanno questa capacità e questa possibilità di evitare i problemi, cioè una pianta se non ha acqua, se deve trovare dei nutrienti, se deve avere delle relazioni sociali, se deve comunicare, se deve difendersi, se deve riprodursi, non può affidarsi al movimento, quindi all'evitare il problema come fanno gli animali, ma deve effettivamente risolverlo. Cioè deve trovare una soluzione a questo
problema. Una strategia.
Questa è una strategia, e fra le tantissime, quindi c'è una batteria infinita di brillantissime strategie che le piante hanno messo in atto proprio per risolvere i problemi. È per questo che io dico che paradossalmente le piante risolvono i problemi lì dove invece gli animali non lo fanno.
Da cui peraltro l'essere umano può anche imparare. Questo magari lo mettiamo a fuoco ancora più tardi, ma è così, giusto?
Sì.
Noi possiamo imparare da queste strategie.
Possiamo imparare tantissimo. Il mio ultimo libro, Plant Revolution,
esatto,
si basa su questo, cioè sullo studio delle soluzioni messe in atto dalle piante che possono avere una immediata importanza pratica per la risoluzione di problemi tecnologici anche umani.
Sara Tognola ci ha raggiunto per riferirci cosa ha da raccontarci il pubblico.
Sì, delle cose molto originali, devo dire. Allora, il primo messaggio dice: mi è capitato più volte nella vita di dire alle mie piante d'appartamento: se non ti tiri su, se non reagisci e diventi bella, ti butto nel compostaggio. Ebbene, la pianta reagiva diventando bella. Certo, dice questa ascoltatrice, che sono sensibile e ce lo dimostrano anche. Poi Fiorenzo ci dice, si ricollega a quanto detto, credo, da Manuela Varini poco fa. Piante e bestie recano i segni della salvezza, come l'uomo quelli della perdizione. Questo è vero per ciascuno di noi, per l'intera specie accecata e vinta dall'esplosione dell'incurabile. Questo è il concerto di un'anturia tramite un sintetizzatore. Ce l'ha spedito Alda, che ringraziamo tantissimo.
Anche noi la ringraziamo perché in un qualche modo ci ha raccontato anche quanto è diffuso questa affascinazione per altri linguaggi, perché poi diventa anche un problema di linguaggio, di comunicazione tra esseri viventi. Allora, Stefano Mancuso, quando lei ci parla di intelligenza e sensibilità delle piante, adesso possiamo, o del mondo vegetale in genere, adesso lo possiamo capire decisamente meglio attraverso il suo racconto. Ma le piante hanno anche una memoria, giusto?
Beh, sì, certamente le piante sono in grado di memorizzare perfettamente e di individuare dei pattern che sono. Cioè, ho un forte ritorno in cuffia.
Noi la sentiamo meravigliosamente bene.
Ah, benissimo.
Mi spiace
benissimo.
Per lei. Migliora? Va meglio?
Ora sì, ecco. Insomma. Vabbè, comunque continuo.
Sì.
La memoria è uno dei problemi principali che abbiamo affrontato negli ultimi anni, perché ovviamente un organismo intelligente deve per forza di cose essere in grado di memorizzare ciò che avviene, perché altrimenti non può imparare. E quindi l'avere la memoria è una necessità. Quello di cui ci siamo accorti è che tutte le piante sono in grado di memorizzare dei problemi e quindi di risolverli meglio via via che questi problemi gli sono proposti nel tempo. Per fare un esempio molto evidente, uno dei primi lavori che abbiamo fatto sulla memoria era sulla mimosa pudica. La mimosa pudica è quella piantina che quando la si tocca chiude le foglioline.
Sì.
Probabilmente anche molti radioascoltatori la conosceranno. Allora, questa piantina, quando chiude le foglie, spreca dell'energia. E allora ci siamo chiesti, dovrebbe imparare quando chiuderle e quando non chiuderle. Allora abbiamo sottoposto queste piantine a una serie di stimoli diversi, per esempio facendo cadere un vasetto da 5 cm in maniera ripetuta, ci siamo accorti che dopo un po' la pianta non chiude più le foglie. Allora uno potrebbe pensare, non le chiude più perché è stanca, oppure quindi non ha più energia. Invece se la si tocca o se la si sottopone a un altro stimolo, la pianta si reagisce immediatamente.
Quindi riconosce che non deve più chiudere.
Esattamente, riconosce la differenza dello stimolo e riesce a distinguere lo stimolo pericoloso da quello non pericoloso, e si chiude soltanto quando lo stimolo è pericoloso. L'altra cosa fondamentale è che una volta insegnata alle piante questa differenza, le abbiamo messe in una serra e le abbiamo lasciate lì per 60 giorni. Siamo ritornati dopo 60 giorni e le piante erano perfettamente in grado di ricordare ciò che era loro accaduto, cioè quindi mantenevano perfettamente intatta la memoria e dell'apprendimento riguardo agli stimoli, per cui si chiudevano o non si chiudevano in accordo con lo stimolo. Dopo ci siamo accorti che questa memoria è molto più diffusa di quanto si pensava ed è presente in tutte le specie. Faccio notare che una memoria di 60 giorni è tantissimo. Se pensiamo che la maggior parte degli insetti ha per esempio una memoria giornaliera, quindi che come sì. dire ogni giorno in un certo senso ripartono da zero, sapere che le piante hanno una memoria che può durare diversi mesi, ma probabilmente anche di più, è stata veramente una scoperta eccezionale.
Mi lasci fare una battuta: se pensiamo che l'essere umano ormai ha la memoria del pesce rosso, siamo messi molto peggio. Manuela Avarini, tutto secondo me dipende anche dal gusto della scoperta, che per i professionisti ha a che vedere con la ricerca, per noi gente comune ha a che vedere con la fascinazione, secondo me, no? Ecco, come lavorate voi nella Società Ticinese di Scienze Naturali anche per aiutare tutti noi alla scoperta o riscoperta e fascinazione anche per il mondo naturale, vegetale e non?
Sì, ecco, sicuramente questo è uno dei nostri obiettivi principali, quindi di permettere alla gente di venire a contatto con la natura e di fare delle scoperte che la possano meravigliare e affascinare. In particolare siamo attivi in diversi ambiti che appunto secondo me possono portare a questo cambiamento di paradigma di cui parlavamo prima, quindi di avere una visione meno antropocentrica e più rivolta alla curiosità e alla scoperta e al cambiamento di punto di vista sui vegetali e sulla natura. In particolare, l'ha già menzionato lei prima, quindi è importante la ricerca e la divulgazione scientifica, di cui Mancuso è un esperto. Anche noi ce ne occupiamo perché promuoviamo la ricerca sul nostro territorio e pubblichiamo articoli di ricerche svolte sulla natura in Ticino regolarmente. Inoltre, un altro tassello importante sono le gite, le escursioni, la promozione all'ecoturismo, per esempio, per permettere alle persone di vivere la natura, di conoscerla e di amarla e quindi anche di volerla proteggere in seguito. E poi non da ultimo, visto che anche insegno al mio ambito, l'educazione ambientale, la didattica. Come Società di Scienze Naturali promuoviamo ad esempio delle vacanze scientifiche in estate, delle colonie diurne per portare i bambini a scoprire la natura, e ultimamente abbiamo promosso anche due importanti progetti, uno che si chiama Sguardi sulla biodiversità e uno Sale in zucca sugli orti urbani scolastici.
Magari poi possiamo parlarne in modo ancora più diffuso dopo questo brano musicale. Insomma, le piante hanno memoria, intelligenza, sensibilità. Capissimo questo, capiremo tante altre cose ed è un po' questo l'importante, che non ci si fermi soltanto a, come dire, a concepirla come una cosa eccentrica o simpatica o comunque curiosa di per sé. Ci aiuta a cambiare prospettiva. Noi siamo parte di qualche cosa e forse nemmeno la migliore.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ed eccoci in compagnia dei nostri ospiti Stefano Mancuso e Emanuela Varini e ci stiamo neanche più chiedendo a questo punto, ma stiamo dicendo che il mondo vegetale ha una sensibilità, ha un'intelligenza, ha una memoria, ha un sistema molto più sofisticato di quello che noi esseri umani pensiamo, diverso naturalmente dal nostro, e che apprendere di più su questo mondo che per secoli o per millenni l'essere umano ha ignorato ci può aiutare anche nel futuro. Nel frattempo però, Sara Tognola, sono arrivate altre suggestioni.
Oh, bellissime, sì. Ad esempio, qualche anno fa, dice una signora, in un documentario dell'allora TSI si dimostrava come le piante e i fiori soffrissero quando venivano trattati male, un po' quello che si diceva, la conferma. Kristen invece si chiede sempre, quando è a passeggio nel bosco e cammina, gli capita di calpestare le radici degli alberi, si chiede appunto cosa possano sentire gli alberi, dolore, contatto, amicizia. E poi un altro ascoltatore dice, certo che comunicano le piante, basta osservare un albero che crescendo si avvicina ad un altro albero senza toccarlo e lui decide, lo mette tra virgolette, di crescere in un'altra direzione. E ancora, la natura, se impari ad osservare, ti è maestra e salvatrice. A questo proposito voglio anche segnalarvi che l'edizione di Mille Voci del 16 maggio sarà dedicata al Festival della Natura. Si terrà a livello svizzero alla fine di maggio e noi parleremo proprio di questo, come sensibilizzare sulla biodiversità e naturalmente, come stiamo facendo questa mattina, sulla conoscenza della natura in generale.
Quindi appuntamento ancora con un Mille Voci riflessivo su questo tema che è talmente ampio, ci riguarda talmente tanto che credo non sia mai abbastanza. Professor Mancuso, è una curiosità, cosa sentono in sostanza, cosa sente il mondo vegetale, le piante, le loro parti vitali, quando l'essere umano in un modo o in un altro interagisce con loro?
Le piante sono, cominciamo da una premessa, le piante sono paradossalmente più sensibili rispetto agli animali. Di nuovo il motivo è banale ed è dovuto al fatto che le piante, essendo ferme, cioè non avendo la possibilità di spostarsi dal luogo in cui sono nate, l'unica possibilità che hanno di sopravvivere è di sentire che qualche cosa sta cambiando nel loro intorno molto prima rispetto agli animali. E quindi noi sappiamo oggi con grande puntualità e su un numero di pubblicazioni scientifiche incredibilmente elevato che ciascun apice radicale, per esempio, di una pianta è in grado di percepire almeno 20 parametri chimici e fisici. Tante cose che gli animali non sono in grado normalmente di percepire, come i campi elettromagnetici, i campi elettrici, i gradienti chimici, soltanto per citarne alcuni, sono invece cose perfettamente percepite in continuazione dalle piante. Ora, detto questo, è ovvio che una pianta ha una percezione molto precisa di ciò che sta intorno a sé. Se fra le cose che stanno intorno alla pianta ci sono anche degli uomini, ovviamente la pianta li percepisce anche loro. Ora, da qui ad arrivare poi a dire che le piante riescono a capire, a comprendere ciò che noi diciamo a loro, ovviamente ne passa tantissimo, non è proprio il caso. Per esempio, sappiamo che le piante percepiscono le vibrazioni piuttosto basse, cioè questa è stata proprio una delle scoperte del mio laboratorio di qualche anno fa, cioè il fatto che le piante riescono a percepire le frequenze basse, quelle che vanno dai 100 ai 500 Hz, e crescono verso la sorgente del suono. Però c'è un motivo, come dire, evoluzionistico legato a questo, perché l'acqua corrente il rumore dell'acqua corrente ha un picco intorno ai 200 Hz, quindi, come dire,
è un modo per percepire l'acqua.
Esattamente, è un modo per percepire l'acqua, ma le piante non riescono a percepire ciò che noi diciamo a loro. Le piante non comunicano con i suoni, le piante comunicano in un'altra maniera, comunicano attraverso un linguaggio chimico, un linguaggio che potremmo chiamare più olfattivo, ecco, qualcosa di più simile a un cane che a un animale, che a un uomo.
Ecco, e poi un altro aspetto importante evocato, scusate, dai messaggi del nostro pubblico, a cui aggiungo un SMS, secondo me parecchio interessante, che dice: sarò forse pazza, ma io da piccola giocavo con le piante, davo loro dei nomi. Poi, crescendo e andando a scuola, nascono la disillusione e l'indottrinamento alla verità dei libri. Quindi, come dire, la razionalizzazione, no?
Certo.
Solo negli ultimi anni sono riuscita di nuovo a connettermi con gli alberi. Mi sembra addirittura di percepire la loro paura quando vengono abbattuti. E poi chiede: ma oggi i bambini giocano ancora con gli alberi? E io aggiungo: l'imparare ad osservare, di cui ci parlava il signore che riferiva appunto prima, di cui ci parlava Sara Tognola. Allora, Manuela Varini, imparare ad osservare, quindi imparare a percepire, e segue la domanda: ma oggi i bambini giocano ancora con gli alberi?
Ecco, sì, questa è un'ottima domanda, e ringrazio anche la signora dal pubblico che ha inviato questo messaggio, che trovo preoccupante, perché effettivamente se questa è la percezione che si ha della scuola, cioè che si perde questo amore, questa curiosità e questa connessione con la natura andando a scuola, allora vuol dire che non stiamo assolutamente facendo un buon lavoro. Io non lo credo. Allora, forse è stata un po' sfortunata la signora, lo spero che questo non sia il caso generalizzato delle nostre scuole, soprattutto elementari in Ticino. Penso che ci siano molti docenti che ci tengono a far conoscere la natura ai bambini e a non far passare questo amore e questa curiosità.
La signora è cresciuta, magari parla anche dell'educazione di qualche decennio
magari. A questo proposito, appunto, ho menzionato prima questo progetto che è stato svolto qualche anno fa da Capriasca Ambiente, che si chiama appunto Sguardi sulla biodiversità, dove con le scuole medie di Tesserete è stata fatta una mostra a seguito di escursioni nella natura con le foto dei ragazzi su diversi ambienti, proprio per portarli a scoprire la natura fuori dalla porta di casa. E questa mostra è stata ospite di diverse scuole e ha permesso di svolgere anche attività didattiche sia al liceo, alle medie, alle elementari, soprattutto alle elementari, in particolare quelle di Tesserete e quelle di Cadro, dove è adesso, e i bambini hanno fatto anche tanti cartelloni in seguito di queste attività didattiche che sono state svolte per esempio dall'associazione L'Alberoteca e in collaborazione col Museo di Storia Naturale, e quindi in realtà i docenti erano entusiasti, anche perché a volte magari loro stessi non hanno la formazione e la sicurezza di portare così spesso i bambini fuori nella natura, ed avere un supporto da professionisti che magari permettono di svolgere delle attività didattiche preparatorie in classe e poi per preparare l'uscita col professionista e poi ritornare in classe e continuare questo discorso di scoperta della natura, potrebbe essere il tipo di accompagnamento che molti docenti potrebbero utilizzare al meglio. E in questo ambito, appunto, questa mostra sarà ospite l'anno prossimo del DFA, Dipartimento della Formazione e Apprendimento, e in collaborazione con dei docenti formatori si vorrebbe vedere di sviluppare proprio delle attività e dei dossier che possono aiutare i futuri docenti ed elementari a permettere di portare di più i bambini fuori dalla natura, di modo che si sentino anche sicuri e abbiano le basi per poter avvicinare i bambini maggiormente alla natura. Questo sarebbe veramente lo scopo.
Abbiamo in linea Giancarlo, a cui vorrei dare la parola. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, bravi, interessanti. Le piante bisogna capire che fatica fanno a crescere. Allora, in poche parole, io conosco bene la Grecia, e a Lesbos, dal nord di Lesbos, c'è un grandissimo terreno, una roba di un chilometro, tutto scavato, sigri, e c'è anche un museo in questo piccolo paese. Ci sono tutte le piante messe a nudo, vetrificate, di 7 milioni di anni fa. E lì si vede, entrando nel museo, tante volte ci sono dei pezzi per terra vetrificati, si vede come era 7 milioni di anni fa la terra, come era, come si può dire, la natura, ecco,
sì.
Incredibile. È poco conosciuto, ma è un museo bellissimo. Se qualcuno va a Lesbos, va a Sigri e trova un gioiello.
Grazie, grazie per la dritta. Prego, lo faremo, prego. Potendo, lo faremo senza dubbio, con grande piacere, perché tutto questo poi rientra in una visione, o meglio, ci porta a fare quello che abbiamo detto, cioè a cambiare paradigma, a spostare lo sguardo da un altro punto di vista. E a proposito di spostare lo sguardo da un altro punto di vista, Stefano Mancuso, siamo vicini alla conclusione. In poche parole, le piante potrebbero vivere senza gli umani?
Beh,
l'hanno sempre fatto, dice. Ecco. E il contrario? No.
Tranquillamente, noi no. Noi siamo direttamente dipendenti dalle piante, cioè non è possibile pensare una vita animale senza le piante. Le piante producono, in senso lato, diciamo, tutti gli organismi fotosintetici producono tutto l'ossigeno che noi respiriamo e sono alla base della catena alimentare, per cui pensare a una vita animale senza le piante è assolutamente impossibile, anche soltanto immaginarla. Questo è uno dei motivi per cui io ritengo che oggi sia arrivato il momento di iniziare a parlare di diritti per le piante.
E lei dice, scusi, nel suo libro, esatto, lei evoca la Svizzera come all'avanguardia,
sì,
sugli altri.
Certamente. Certamente la Svizzera ha fatto un lavoro straordinario e di grande innovazione molto prima di qualunque altro paese del mondo, perché ormai credo una decina di anni fa ha fatto uscire un documento sulla dignità delle piante, che era un prodromo alla discussione sui diritti delle piante, che ha fatto molto scalpore, che è stato ovviamente anche tanto criticato da parte di molte persone, anche di molti colleghi scienziati, perché ne percepivano, come dire, un pericolo per lo studio, per il continuo dello studio e della sperimentazione sulle piante. Io trovo che sia invece un documento eccezionale che andrebbe divulgato e andrebbe fatto conoscere proprio come base per iniziare una discussione seria, importante e diffusa sui diritti delle piante. Le piante hanno, noi dobbiamo per forza dotare le piante di diritti, non, e la cosa non ha tanto a che fare con le piante, paradossalmente, perché le piante comunque ci sopravviveranno.
Ma con noi?
La cosa ha a che fare con noi,
esatto.
Certo, noi dobbiamo dotare i diritti alle piante perché noi dipendiamo dalle piante. Cioè,
egoisticamente parlando. E allora,
egoisti, purtroppo, sì.
Sì. E allora gettiamo uno sguardo al futuro, proprio a proposito del suo più recente volume Plant Evolution, pubblicato come i precedenti da Giunti, perché lei in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Repubblica a un certo punto leggiamo: noi non distruggeremo mai la vita del pianeta, perché la vita non siamo noi. Non mi piacciono i catastrofismi. Pensi alla faccenda della sovrappopolazione, credo che la sto citando, no? Come
sì,
faremo,
sì,
se nel 2050 saremo circa 10 miliardi di persone? Dove prenderemo il cibo e l'acqua? Che è una domanda che è lecito porsi e la preoccupazione c'è. Il primo argomento contro la paura, dice lei, dovrebbe essere che nel 2050 avremo 4 miliardi di persone in più che penseranno e dunque avranno un'idea. Che bella notizia,
certo,
ci dà. Io ho paura se tutti questi penseranno, però comunque siamo ottimisti, dai.
Sì, beh, direi di sì, si possono vedere quella sovrappopolazione, i 10 miliardi di persone non sono tanti per il nostro pianeta. Il nostro pianeta può tranquillamente mantenere molto più di 10 miliardi di persone. Il problema è che cosa faranno queste,
esatto,
10 miliardi di persone. E l'altro problema è che può anche essere un'opportunità incredibile. Noi spesso ci dimentichiamo che guardiamo sempre alla popolazione come a qualche cosa che consuma risorse, però diciamo abbiamo anche dei cervelli, i cervelli aumentano le conoscenze, l'impennata della tecnologia e delle conoscenze degli ultimi 100 anni è anche frutto del fatto che siamo molti di più a pensare, questo banale fatto, non è che siamo diventati di colpo dei geni, il fatto è che i geni sono sempre una quantità identica in percentuale, ma siccome siamo tanti, tanti di più sul pianeta, abbiamo tanti cervelli che pensano. Quindi Bisogna vedere cosa succederà di queste 3 miliardi e mezzo di nuove persone che arriveranno. Saranno lasciate libere di pensare prima di tutto?
Bella domanda.
Potranno utilizzare, questo è la cosa principale, perché se saranno davvero lasciate libere di pensare, allora non mi preoccuperei di nulla. 3 miliardi e mezzo di persone riescono a risolvere qualunque problema. È per questo che io chiamo una specie di rivoluzione vegetale. Le piante sono il sistema a cui noi dovremmo ispirarci per il nostro futuro, costruendo delle organizzazioni distribuite in cui ciascuno di noi è in grado di portare il proprio contributo in maniera libera e creativa. Magari può sembrare una cosa un po' utopistica, detta così in due parole, ma non lo è affatto.
No.
Voglio ricordare semplicemente che ci sono addirittura delle aziende, c'è una multinazionale americana che si occupa di pomodori, che è veramente molto grossa, che si chiama Morningstar, che ha un'organizzazione completamente distribuita, decentralizzata, in cui non ci sono manager e non ci sono gerarchie, e funziona benissimo. Ecco, io credo,
da diffondere, da diffondere, da replicare.
Sì, sì. Certo.
Ho capito benissimo quello che dice. Quindi, sì. Manuela Varini, diventa importante questa conclusione, perché se l'essere umano capisce che cambiando prospettiva, liberando il pensiero, facendo girare le idee, mescolandosi, attivandosi e avendo uno sguardo diverso e vivendosi come parte della natura, importante naturalmente, ma
certo,
tutto sommato quantitativamente, dice Mancuso, e
sì,
giustamente, ininfluenti, però la nostra parte la possiamo fare. Cioè, cambiando prospettiva possiamo anche andare verso il meglio.
Assolutamente sì, trovo che ha riassunto in maniera perfetta quello che è anche la mia visione, cioè che effettivamente ognuno di noi, quindi non bisogna essere dei geni, ma come diceva anche Mancuso, ognuno di noi può dare il suo contributo, anche enorme, semplicemente riprendendo contatto con la natura, rispettandola e adottando uno stile di vita che riduca la nostra impronta ecologica, cioè il nostro utilizzo delle risorse. Su questo si potrebbe parlare.
Potremmo
per
dire
ore
anche
e
che,
ore e ore.
Che come dire, che riequilibri il rapporto dare-avere? Possiamo metterla così?
Esattamente, quindi non solo prendere e sfruttare la natura, ma proprio dare qualcosa in cambio. Per esempio proteggendola anche con delle aree protette, per esempio.
Che possono essere luogo di conoscenza, di curiosità, di convivenza.
E di divulgazione scientifica
e di divulgazione.
Ecoturismo. Assolutamente sì.
E questo diventa un'altra chance che abbiamo davanti a noi, e forse con l'aumentare della popolazione qualcuno
sì,
ci penserà sempre di più, no?
Speriamo, lo scopo sarebbe che il maggior numero di persone diventi sensibile a queste tematiche e che il rispetto verso la natura aumenti in maniera globalizzata, perché se siamo in 10 miliardi, se diventeremo 10 miliardi e ognuno avrà questa sensibilità, certo, possiamo cambiare il mondo, però dobbiamo farlo tutti insieme.
10 miliardi di teste pensanti sarebbe bellissimo, temo che qualcuno lo paventi anche, perché ha le sue incognite,
sì.
Più si pensa, più puntini puntini.
Certo.
Stefano Mancuso, io la saluto, la ringrazio tantissimo, perché i suoi libri ci danno una mano, sono piacevoli, sono gradevoli, ci illuminano qua e là, ci gratificano e ci fanno anche stare bene, questo voglio dire, che mi sembra una cosa fondamentale. Posso ricordare due tra i suoi libri, quello che è, mi permetta, un grande classico di Stefano Mancuso, cioè Verde Brillante, Sensibilità e Intelligenza del Mondo Vegetale, pubblicata da Giunti, e il più recente Plant Revolution, che racconta davvero quello che possono fare le piante, o meglio la conoscenza del mondo vegetale, per migliorare il nostro futuro. Perché lei stesso ha affermato, e io le rubo questa frase che mi piace tantissimo, degli altri mondi non sappiamo che farcene, quello che abbiamo ci basta. E avanza. La ringrazio tantissimo davvero, così come
grazie,
ringrazio l'aiuto fondamentale che ci ha dato Manuela Varini, anche per raccontarci quello che noi possiamo fare quotidianamente a casa nostra per essere affascinati, per conoscere, per essere incuriositi, per integrarci meglio col mondo naturale di cui noi siamo una parte, una piccola parte. Io vi ringrazio, ringrazio ancora e saluto i nostri ospiti, vi saluto davvero, però vi voglio anche ricordare che domani Mille Voci seguirà una giornata speciale a 50 anni dal maggio del 68, Rete 1 sarà quindi a Locarno con la partecipazione di Radio Fiume Ticino, rievocherà la stagione del 68 in diretta dall'ex magistrale di Locarno per l'appunto, tutto questo dalle 9 alle 16 in una giornata speciale fatta di analisi, ricordi, testimonianze e riflessioni 50 anni dopo, naturalmente con i protagonisti di quella stagione. A tutti buon proseguimento d'ascolto da Rossana Maspero.